Anzitutto buongiorno a tutti. Penso che un po' come me, nell'ascoltare questo brano di Vangelo, tutti abbiamo pensato che è un po' lungo e anche che ad ogni riga è come se il Signore aprisse una serie di argomenti che bisognerebbe star qua una giornata, ognuno di quelli, perché ci sono tante domande che ci vengono fuori, anche tante obiezioni, tanti dubbi. Ecco, credo che se l'intenzione di Gesù fosse davvero stata quella di entrare nel merito delle singole questioni, probabilmente come comunicatore non si sarebbe dimostrato così bravo. Allora, io ho visto che ci sono due osservazioni che ci possono un po' consolare. Ve le metto lì un po' come le ho sentite per me. La prima è che non dobbiamo dimenticarci che Gesù è lì sulla montagna che sta parlando ai suoi discepoli in quel famoso discorso della montagna che inizia con le beatitudini. Continua, come abbiamo ascoltato la scorsa settimana, dicendo voi siete il sale della terra, la luce del mondo, e poi subito dopo ci sono queste parole, no? È evidente che dobbiamo tenerle insieme. Non possiamo pensare che Gesù due righe dopo contraddica tutto quello che ha detto prima. Vi rileggo come inizia il discorso della montagna, perché penso sia importante. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava, dicendo. Quindi ricordiamoci che queste parole sono delle parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli, mentre dietro c'è lo sfondo della folla. Quindi sono delle istruzioni che servono ai discepoli a capire, ma che cosa vuol dire essere cristiani? Cioè, rispetto alla folla, no? Rispetto al fatto che siamo anche noi tra la gente, no? Ma il fatto che stiamo seguendo il Signore, in che maniera ci chiama in causa? Ecco perché Gesù parla di compimento della legge. La legge e le beatitudini potrebbero essere due facce della stessa realtà. Da un lato ci sono gli ideali, la verità del nostro essere uomini, della nostra vita. Dall'altro c'è una disciplina, senza la quale quegli ideali lì restano così astratti, se non si fa la fatica di calarli nella realtà, di decidere, no, in ogni situazione, ogni giorno, che cosa vuol dire credere nella mitezza, nella pace, nella giustizia. Beh, sono solo degli enunciati, ma non servono molto. E poi la seconda cosa che a me ha consolato, scusate, magari fa un po' ridere, è che ci è andata bene, perché il testo è un po' più lungo di quello che abbiamo letto stamattina. E purtroppo, forse anche un po' per fortuna, come spesso fa la liturgia, lo massacra, cioè lo sega barbaramente, ma il problema è che stamattina lo sega sul più bello, cioè è come se io adesso cominciassi a raccontare una barzelletta e poi mi dimentico la battuta finale. Avete presente, no, l'effetto che fa quando uno dice adesso ti racconto una barzelletta, poi l'ultima frase non mi ricordo più. Perché, per esempio, dopo aver detto, appunto, avete sentito, non ucciderai, no? Ma io vi dico, chiunque si adira poi sull'adulterio, poi sul giurare. Ecco, poi il Signore dice anche, avete inteso che fu detto occhio per occhio? Ma io vi dico, porgi l'altra guancia, fai un miglio, anzi no, fanne due con quello che ti chiede, no? Se uno ti chiede il mantello, tu non dargliene mezzo, daglielo, no? Dividi con tutti quello che hai. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo, dirai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori, perché siete figli del Padre vostro celeste. Se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? A questo punto potreste dirmi, ma non potevamo leggerli prima? Sì, però così state più attenti. E non fanno così anche i pagani, le folle che stanno dietro ai discepoli, no? Dice, che cosa vuol dire essere discepoli di Gesù, no? Quindi, il Signore che sta dando ai discepoli un'idea di cosa significa scegliere di essere suoi discepoli. Cioè, viene un momento nella propria storia di fede, tutti noi, no? Chi è più piccolo, che si sta preparando, no, l'iniziazione cristiana, chi è più grande, da genitore, da anziano, da malato. Viene un momento in cui l'essere cristiani, l'essere discepoli di Gesù, non può più essere semplicemente una fatalità. Dice, mi è capitato di nascere lì, mi è capitato che mia madre e mio padre erano cristiani, mi hanno battezzato, vabbè, siamo qua, no? Se nascevo da un'altra parte sarei stato diverso, no? Perché continui a essere credibile per gli altri, questa cosa qua, ma anzitutto per te, deve diventare una cosa tua, una tua scelta. Devi passare, si dice in oratorio, dall'essere animato all'essere animatore. Ecco, il Signore sta chiedendo ai Suoi, vuoi vivere questa dimensione? La dimensione della missione e dell'annuncio insieme a me? Come me? Questa è la proposta. E allora potrebbe magari sembrare all'inizio che gli esempi che Gesù fa siano un po' slegati l'uno dall'altro, dice adulterio, uccidere, e che anche siano un po' troppo precisi, che siano anche un po' severi ed esigenti, al limite anche un po' bacchettoni, ma in realtà c'è un filo rosso che li lega, cioè cosa significa dare compimento? Come dice lui, no? Non sono venuto ad abolire, ma a dare compimento. Significa chiudere tutte le falle introducendo nuove regole o prescrizioni? Mi sembra di no, dalle parole di Gesù. O non significa invece aver capito lo spirito della legge, così da poter valutare e scegliere tu stesso ciò che è giusto? Chi è più giusto nella veste di chi guida e consiglia gli altri? Chi conosce tutte le leggi e le prescrizioni? Oppure il saggio che vede la direzione anche senza conoscerle, applicando la mente, il cuore, il discernimento, il buon senso? Quindi compiere una cosa non è solo osservare, cioè rispettare ogni virgola, ma, come dice un'altra parola cara a Gesù e alla tradizione cristiana, obbedire. Obbedire significa comprendere in profondità, far proprio. Purtroppo è una parola che noi usiamo male oggi, perché obbedire significa fare quello che vuole un altro. Invece nella scrittura è il contrario, vuol dire che lo vuoi te, perché l'hai capito. Quindi nel profondo delle parole di Gesù e nel profondo del significato della legge, cosa c'è? Non una cosa, ma un volto, una persona. C'è l'altro, il prossimo, la moglie, il marito, il fratello, l'amico, il nemico, il padre, il figlio, Dio. Ho fatto la lista dei personaggi che il Vangelo di oggi cita. Tra l'altro, curioso il fatto, ve lo propongo come esercizio, perché mi è venuto in mente, ho provato ed effettivamente mi ha fatto bene. Curioso il fatto che Dio potrebbe essere sostituito in ognuno degli esempi che Gesù fa. Cioè, mettete al posto della moglie Dio, al posto del nemico Dio, al posto dell'amico Dio. Cioè, fate questo esercizio e vedete cosa succede. Piuttosto interessante. Che rivela una verità del testo inaspettata. Potremmo dir così, il cristiano è il custode della presenza di Dio nel proprio spirito e in quello dell'altra persona, di ogni altro. Quindi la morale, come tra l'altro poi insegna anche un po' il catechismo, nasce da due esperienze, l'essere figli e l'essere fratelli. E tuttavia il crescere ci fa confrontare a un certo punto con la sfida del divenire padri. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. È una sfida che chiede di aver fatto pace, no? Nel profondo del proprio cuore, con il proprio essere figli e con il proprio essere fratelli. Ecco, da questo nasce il comandamento, no? Una via, un cammino, che nella fragilità e anche un po' nell'imperfezione che caratterizzano la nostra esperienza, no? Individua però una strada percorribile, concreta, vera, in grado di unire la mia situazione, dove mi trovo ora, che è diverso da lei, da lui, da ognuno di noi, no? Alla destinazione finale, no? Le beatitudini potrebbero star lì, ma potrebbero anche star qui, dove sono adesso, nel senso che nel momento in cui io vedo un traguardo e dove sto andando, il mio cammino si illumina già di beatitudine senza aspettare che arrivi alla fine. E allora c'è un versetto nel mezzo appunto di quello che Gesù dice oggi che è carino, perché appunto secondo me parla proprio di questo, dice, anche se sembra un po' strano, mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino. Provate a mettere al posto della parola avversario Dio o il prossimo, che a volte noi appunto mentre siamo qua nel mezzo della strada confondiamo, no? Scambiamo il prossimo o Dio per l'avversario. Ci sono delle situazioni in cui magari poi uno scopre alla fine di questo cammino che in realtà non era un avversario. Perché sia credibile la proposta di Gesù, ho sentito anch'io questa frase, ma mi sembra appropriata in questo momento, no? C'è bisogno di una cosa, che qualcuno ci provi. Ecco, mi sembra che Gesù sulla montagna al gruppo dei suoi discepoli che sono lì voglia dire sta cosa qua, dice, io che sono Gesù ci sto provando, però se ci provo solo io mi sa che quello che ho da dire verrà dimenticato abbastanza rapidamente in questa storia della nostra umanità. Se invece qualcun altro ci prova e mostra che è possibile, allora il dubbio e la domanda vengono. Allora succede, come hanno scritto anche tanti altri santi, che sta cosa qui potrebbe anche diventare contagiosa. Ecco, questo è quello che, secondo me, dobbiamo sentire rivolto a ciascuno di noi che siamo lì sulla montagna, no? Che il Signore ci sta facendo una proposta, ci vuole coinvolgere. Poi però la libertà di dire di sì è tutta nostra.